Ave Maria, cari fratelli, grati, buon consiglio. Ecco, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, nella radio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Dunque, continuiamo la lettura del testo di Giuseppe Antivio Mattanza, ecco, San Giuseppe, un santo da riscoprire, ecco, tesi di laurea di questo sacerdote bresciano. E siamo arrivati, ecco, sempre in fase biblica, siamo parte biblica del testo, ecco la dottrina di Agostino. Ecco, Sant'Agostino come parla di San Giuseppe, ecco, del matrimonio di Maria e Giuseppe. Siamo a pagina 102 del testo. Per Agostino la questione del matrimonio di Giuseppe non è secondaria, perché dalla sua validità dipende la legittimità della sua paternità e conseguentemente la discendenza davidica di Gesù. Matrimonio, paternità e discendenza davidica sono elementi integranti della verità della Santa Scrittura riguardante l'incarnazione. Ecco quindi, matrimonio, paternità, discendenza davidica sono elementi integranti della verità della Sacra Scrittura. Sono talmente correlativi l'uno all'altro che la negazione di uno si ripercuote necessariamente sugli altri. Gesù deve essere figlio di Davide. Quindi la paternità di Giuseppe è valida, anche se non è naturale, diciamo, no? Però è paternità legalmente riconosciuta. È Giuseppe che va a registrare la Santa Famiglia per il censimento. Quindi è Giuseppe che dà, diciamo, la validità della discendenza. È Giuseppe che dà la validità alla famiglia, perché la questione legale era importante per gli ebrei. Era il pater familias, un po' come per i romani, che dava il titolo alla famiglia, dava il cognome di una famiglia, e questo è proprio romano, no? La stirpe Flavia, la gens Gai, e tante altre famiglie che appunto avevano proprietà terrene, e avevano quindi un nome per l'importanza, ecco, il fondamento della Repubblica, no? Erano tutte famiglie nobili, ecco, molto proprietarie terriere, o di ordini cavallereschi, pure militari, che ecco, fondavano ecco, il nucleo proprio della pubblica amministrazione. La società romana è una società di classe, ecco. Cioè, una classe potente, superiore, e poi le classi inferiori. C'era il passaggio di classe, però era un po' difficile, soprattutto nei primi tempi. Poi dopo, con l'affermarsi dell'impero, ci fu un po' una scalata sociale, anche i liberti, anche quelli che venivano da altri paesi, ottenevano la cittadinanza romana e diventavano anche imperatori, come, non so, Adriano. Adriano era spagnolo, no? Come anche Traiano, insomma, non erano romani, questi imperatori. Non erano originari di Roma, erano arrivati a Roma. Quindi, insomma, chi è che arrivava a Roma? Dalle colonie. Quelli che venivano conquistati. Oppure erano i romani, sì, i legionari che si erano stanziati, avevano conquistato terre, diciamo, nelle province. Erano romani, però. Erano romani di provincia, anche se erano cittadini, no? E quindi, diciamo, hanno avuto un bel da fare. Conquistare tutte le posizioni della pubblica amministrazione, dell'esercito e quindi anche dell'impero. Gesù la discendenza è quella di Davide, quindi anche Gesù in fondo è un classista, si può dire, ma insomma, in senso buono. Viene dalla classe regale, ma la classe regale in Israele non è non è stabilito dagli uomini, non è frutto di prevaricazione, non è frutto di possidenti, ecco, che hanno allargato il loro dominio anche alla politica. No, dipende da Dio, perché Davide faceva il pastore, faceva, insomma, pascolava le pecore, quindi non è che fosse una persona nobile di sangue, insomma, è uno che si è trovato nella situazione di essere investito. Non carisma che non è suo, quindi c'è la mano di Dio qui, no? Ecco. C'è una mano di Dio che elegge, che suscita, no? Anche Saul, no? Saul non era una persona potente, ricca, anzi era della più piccola tribù di Israele, di Beniamino, era di Beniamino, quindi non era molto considerato, no? In Israele, però il Signore lo sceglie. Poi ha tradito un po' la sua vocazione, l'alleanza con il Signore, ha prevaricato, non ha obbedito alle leggi del Signore, ai comandi del Signore, ha fatto di testa sua, e purtroppo ha perso anche la regalità. Però l'elezione divina c'era stata, e Davide sì, ha peccato, però si è riconciliato con il Signore, insomma, il suo peccato è stato perdonato. Davide si può dire che ha peccato per debolezza, no? Non per infatuazione. Ecco, Saul era un uomo prestante, alto, no? Grande, di statura, e quindi forse ha pensato di essere lui, ecco, il re senza del quale Israele non avrebbe potuto vivere. Quindi è stata una presunzione, un orgoglio. Invece Davide, poveretto, ecco, è stato fedele a Dio, però si è invaghito di una povera donna, forse l'ha tentato, ecco, esplicitamente. Ecco. E allora il peccato, è nata tutta una serie di peccati. Cioè, sembra che il peccato di Davide sia addirittura meno grave di quello di Saul, perché Saul non avesse ammazzato nessuno. No? Però sono le passioni umane che hanno vinto su Davide, no? Non tanto l'orgoglio, la superbia. La prevaricazione che invece c'era in Saul. Uno spirito maligno si impossessò di Saul, no? Diceva scritto, uno spirito maligno. Davide non aveva questo, aveva sì la debolezza dei sensi e delle passioni, però non da ribellarsi tanto a Dio, no? Completamente. Quindi Davide è il vero re, è quello di cui, la cui discendenza avrebbe visto il Messia. E quindi Gesù è parte di questo, è parte di questa discendenza. E Giuseppe è garante di questa discendenza, quindi è biblico Giuseppe. Giuseppe serve, è scelto da Dio, è nel piano divino, è nella scrittura, è nella tradizione. Perché senza Giuseppe non ci sarebbe stata la discendenza davidica di Gesù. Solo Giuseppe poteva realizzare questo. E quindi Giuseppe ha un valore enorme. Un valore enorme dal punto di vista biblico, contenutistico, perché, ecco, Giuseppe fa sì che Gesù discenda da Davide. È questo anello di congiunzione. È questo anello di congiunzione. Agostino risolve la difficoltà mossi degli avversari, dai manichei, dai pelagiani, circa la veridicità delle genealogie, perché sembrano discordanze, no? Allora i manichei ovviamente, tipo, beh, siccome le genealogie discordano, vabbè, noi non ne teniamo conto, oppure sono false. I pelagiani lo stesso, i pelagiani in fondo sono dei manichei mascherati, i manichei dividono la realtà in negativa e positiva, e nessuno vince tra i due, no? I pelagiani, beh, facciamo noi, la grazia è solo accessoria, la decisione di salvarsi dipende dalla volontà umana, e basta, no? Ecco, i pelagiani oggi sono dominanti, no? Perché con il trionfo della scienza, della tecnologia, dei computer, no? Ecco, del controllo sociale tramite l'intelligenza artificiale, sembra che tutto dipenda dall'uomo, no? Dipende da chi ci comanda e che vuole controllarci, vuole indicare che cosa dobbiamo fare, dirci come dobbiamo vivere, ecco, come dobbiamo, ecco, relazionarci con gli altri. Ecco. In realtà, questa è un pelagianesimo, un'eresia, no? Un'eresia pelagiana che mette l'uomo al di sopra di Dio stesso. Un po' la massoneria, no? La massoneria crede in Dio, crede nel grande architetto dell'universo, il Gadu, però non è che lo adora. L'architetto è uno che lavora bene, che intanto non è creatore, è solo architetto, ma quindi è un Dio così. Un dio minore, perché è un demiurgo, no? Il demiurgo platonico, che demiurgo per Platone non è dio su via, è uno che organizza, che sia un grande architetto, appunto, un ingegnere che mette insieme le cose che trova, le fa bene e basta. Poi dà questo carica, questo motore orologeria del mondo e tutto va da solo, perché ha lavorato bene. Come le nostre macchine, non le abbiamo fatte, vanno da sole, come i computer, eccetera. È un dio molto umano questo, no? Dei massoni, della massoneria e anche di Platone. Ma Platone non è Dio, sta al di là, è il creatore, sì, è vero, si riconosce la creatorialità di Dio, però Demiurgo è quello che organizza, che fa. Ecco. Dio se ne sta al di là, non si mescola con le cose del mondo. No, non c'è provvidenza, no? Non c'è assistenza, non c'è misericordia e non c'è soprattutto passione, incarnazione, insomma, no? Ecco, questo un platonico non lo accetta, no? Che Dio soffra, no? Che Dio si immischi nelle cose del mondo, che salvi gli uomini dai loro peccati, no? Questo è assurdo, no? Dio è assolutamente altro, è trascendente, sta nell'intermundia. E quindi non si occupa del mondo, ecco. Ci pensa Demiurgo, ma Demiurgo fa qualcosa, ma non di più. Ecco. E allora qui ecco scatta il pelagianesimo. Ecco, siccome Demiurgo ha fatto la sua parte, adesso facciamo noi la nostra. Noi siamo liberi, facciamo quello che ci pare, ecco. Siamo a decidere il bene e il male. È proprio il peccato, no? Ecco, che risuona, ecco. Confrontando questi discorsi con la Genesi, no? Possiamo decidere il bene e il male. Possiamo decidere noi. Noi decidiamo, non c'è bisogno di Dio. Il Demiurgo se ne sta per conto suo, ormai il suo lavoro l'ha fatto, adesso facciamo noi. Che orgoglio, che presunzione superba. È la stessa di Saul, vuole fare per conto suo, senza tener conto delle indicazioni di Dio. E allora è caduto, addestramento, perdendo anche l'eredità che il Signore gli aveva preparato. E quindi i Manichei, questi sono i Manichei e i Pelagiani, i quali non riconoscono la provvidenza, non la riconoscono, c'è poco da fare, tutto dipende dall'uomo. La validità del matrimonio di Maria e Giuseppe, nonostante l'assoluta astensione dal suo uso, ecco, dunque. Incontro il pelagiano Giuliano che negava l'esistenza del matrimonio, qualora non venisse consumato, qui a concubitus defuit, nulla modo fosse coniugium. anche oggi no, c'è la questione. Il matrimonio ratus et non consumatus, non è valido, si impugna, no? Ma se non lo vogliono impugnare gli sposi, perché bisogna impugnarlo per forza? No? Invece è valido, il matrimonio si fonda sul consenso. Se uno, certo, lo fa per scelta, per dispetto, si può dire, no? Senza consenso. Ma anche la nascita dei figli si fonda sul consenso. Se due persone, due sposi, non vogliono consumare il loro matrimonio è valido, anche se non è consumato. Perché è il consenso che fa il matrimonio, non la consumazione. E siccome noi siamo materialisti, è un po' come i romani dicevano, no, ius tria liberorum, se non ci sono tre figli, addirittura tre, no uno, ecco, il matrimonio non è valido. Quindi minimo tre, perché ovviamente servivano braccia per l'esercito, per i campi, la forza lavoro era importante, insomma, non c'era gli idrocarburi, non c'era neanche energia solare, e quindi l'unica energia era quella delle braccia. Agostino si impegna a difendere la verità del matrimonio di Maria e Giuseppe, ponendo l'alleanza nell'unione degli animi, ecco, vedete anche Agostino, è un ottimo giurista, no? Lui la conosce, non è la consumazione che fa il matrimonio, è il consenso, è l'anima, l'anima. Se nel tuo animo c'è il matrimonio è valido, se non c'è, anche se ti sposi, fai tutta la festa. Purtroppo, oggi i matrimoni non sono nell'anima, sono nei soldi, no? Sono nei contratti che si fanno, gli accordi tra gli sposi. I veri matrimoni si contano sulla punta delle dita. Perché, ecco, ci sono altri interessi nel matrimonio. Ma ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Io
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth, parlando di San Giuseppe, nel libro di Giuseppe Attilio Mattanza. Ecco, si dice che Sant'Agostino difende, ecco, il matrimonio fondato sul consenso. Ecco. E quindi non dipende dal coniugio, come ecco, dicevano gli antichi pelagiani e anche manichei. Quindi il matrimonio di Giuseppe e Maria è vero, è il matrimonio fondato sul consenso delle anime. E quindi, ecco, sulla validità che non è quella, ecco, dei fatti, ma è quella dello spirito, della volontà. Per cui Giuseppe sarebbe il vero sposo di Maria. Egli che conosce bene la natura umana colloca sempre al vertice delle considerazioni il valore dello spirito che la distingue, tutto il resto non è così. Se non c'è lo spirito, ecco, i coniugi possono stare pure insieme, avere dei rapporti, no? Avere anche dei figli, però non sono sposati perché non c'è unione di anima, non c'è unione di coscienza, non c'è unione di spirito, non c'è unione di consenso, cioè stanno insieme, però è una cosa sensuale. È una cosa di consenso. Come nella paternità darà la massima importanza all'affetto e alla carità, così nel matrimonio mette al primo posto l'unione degli animi. Giuseppe è chiamato marito di Maria, sposo, chiamato così. Ma questo termine biblico non è materiale, è divino, avendola come coniuge nella continenza, non per l'unione sessuale, ma per l'affetto. Non concubitu sed affectu. Per la volontà, ma del resto il matrimonio deve essere questo, anche se ovviamente no, è giusto che ci siano i figli, insomma, che ci sia anche, ecco, l'aspetto, diciamo, del coniugio, no? Nel matrimonio, però non è l'essenziale, perché se non c'è veramente unione di spirito, questo matrimonio va a finire male. Perché si fonda solo sui sensi, i sensi sono pure ballerini, una volta mi piace una cosa, una volta mi piace un'altra, le mode cambiano e addirittura si cambia il sesso perché non mi piace più quello che ho, veramente siamo all'aberrazione totale, no? Ecco, della realtà. Non per l'unione dei corpi, ma per l'unione più importante, quod scarius degli animi, copulazione animale. Copulazione animorum, dice Sant'Agostino. Tale unione avviene con l'assenso, come Agostino laconicamente afferma, trattando del dubbio di Giuseppe. Così era Giuseppe nei riguardi di sua moglie, coniunx, alla quale non si era congiunto con il corpo, cui corpore non era tumistus, ma alla quale era già strettamente legato dall'affetto dell'assenso. Fide copulatus. Copulatus, unione di fede. Giuseppe, infatti, vero sposo di Maria, non per l'unione della carne, ma in virtù dell'unione coniugale, ipsa copulazione coniugit. Dopo aver osservato che non si può far consistere il matrimonio nell'unione sessuale possibile, anche se illecitamente, per chi non è coniuge, conclude, non dividano perciò coloro che possono astenersi negando che lui sia il marito o lei la moglie, perché non si congiungono carnalmente, ma si uniscono con i cuori, cordibus connectuntur. Ecco. Quindi ecco, l'unione che Dio difende, non osi l'uomo dividere ciò che Dio ha unito, se sono uniti in Dio, certo oggi è più di raro, perché pure i credenti è difficile trovarsi, no? Ecco perché poi il matrimonio per il privilegio paolino o petrino si poteva sciogliere. Il matrimonio pagano, perché non era fondato su Cristo, sul consenso, era fondato sull'interesse. Interesse contrattuale, interesse economico, interesse di stirpe, di razza, di nazione, vabbè, politico anche, matrimoni politici, quando se ne faceva fino al secolo scorso, i matrimoni erano politici, quelli dei re, ecco, quelli delle persone importanti, perché si univano le corone, si univano i beni, si univano addirittura i territori, unendo insomma, ecco, re di diversa stirpe, diversa origine. E si univano addirittura le terre e quindi gli imperi crescevano. Questi matrimoni non è che ci fosse un grande consenso. Sì, c'era un consenso politico, sì, forse di anima, di spirito, di fede. Fide copulatus, questo fide copulatus, fides, in che cosa credevano? sono in Cristo, ma insomma, forse erano bestiali, certamente erano bestiali. Il matrimonio, insomma, nel Sacro Romano Impero, e tutti i loro vassalli, certamente erano cristiani. Qual era l'intenzione? Solo Dio lo conosce, solo Dio lo sa. Non dividano perciò coloro che possono astenersi negando che lui sia il marito, lei la moglie, perché non si congiungono, ma si uniscono in buono. Cordibus, come appena, se ci pensiamo bene, anche nel coniugio, però, no? Ma se non c'è unione di spirito, questa che unione è? Questa è una prostituzione, no? Uno che va con le prostitute, veramente, perché, insomma, c'è qualcosa di aberrante, no? Cioè io non voglio bene alla persona con cui mi unisco per lui. Io non manco la conosco, no? Ecco, neanche so chi è, no? Non ho nessuna stima di lei, non ho nessuna stima di lui, insomma, lo uso perché mi fa piacere. Ma questo non è qualcosa di umano, no? È veramente demoniaco. Cioè, uno addirittura arriva a un'intimità così profonda, no? Tanto da unire i corpi, però non si prova niente l'uno per l'altro. È spaventoso questo. È proprio il massimo delle bugie, il massimo delle menzogne, ecco, della falsità, no? È proprio il diavolo questo, no? I diavoli forse si comportano meglio, non so. Perché non si uniscono, non si possono unire, essendo puri spiriti, però non fanno finta di unirsi, danno questo contributo, ecco, così forte all'unione, e poi neanche si ama, si conoscono, si vogliono bene. Almeno i demoni non lo fanno. Siamo peggio dei demoni. Veramente, due che si uniscono carnalmente senza volersi bene, sono peggio dei demoni. Vivono una falsità assoluta, una falsità totale, una falsità che non è uguale, perché con il loro corpo manifestano ciò che non credono. Io non ti amo, però mi unisco a te. La violenza carnale, no? Ecco perché era considerata la strema di un omicidio, eh? Nella legge ebraica, così, chi uccideva veniva condannato dell'assassino, ma anche chi violentava, no? Una donna, no? Una donna che andava con un uomo che non era suo marito, venivano condannati a morte perché era lo stesso. Come uccidere, no? In effetti, se sei così falso, tu stai uccidendo, hai ucciso l'anima. Non hai ucciso il corpo, ma hai ucciso l'anima. È tua e di quella con cui ti sei unito. Stai uccidendo qualcuno. L'hai ucciso. E così anche la bestemmia, era il culmine della criminalità. Se uno bestemmiava volutamente, conta la bestemmia materiale, conta la bestemmia formale, no? Cioè, se io per puro spirito, per amore di bestemmiare, io bestemmio, questo è peggio dell'omicidio, peggio, così era per lì. Fino a qualche tempo fa, nelle nostre civiltà cristiane, nei nostri stati cristiani, dove il cristianesimo era una religione di Stato, c'era una multa, no? Chi bestemmiava per la strada veniva multato, no? Come se uno violasse i limiti di velocità, no? Ecco, parcheggiasse di sosta, c'era una multa, se sentivano bestemmiare i vigili ti multavano, c'era una multa, quante lire si doveva pagare, comunque. Era una cosa molto flebile, adesso non c'è più neanche quello, figuriamoci, lo fanno in televisione, ecco, pubblicamente, tutti, no? Sembra quasi un diritto acquisito, no? Questo per dire che grado di perversione, già era perverso solo non multare, no? Nell'antico cristianesimo, pure se uno bestemmiava, veniva escluso dalla comunità cristiana, scomunicato, scomunicato. Per la bestemmia. La bestemmia aveva questo diritto al legislatore di poteva scomunicare. E così, ecco, c'era un po' più di ritegno nel praticare queste cose. Questo per dire che, ecco, l'unione degli animi è più importante dell'unione dei corpi, perché l'unione dei corpi fatta senza unione di animo è una bestemmia, è un omicidio, no? E una volta era punito con la morte. Ma perché aveva un valore così grande davanti a Dio. Ecco, veramente il legislatore antico capiva la sacralità del matrimonio, la capiva perché dava sanzioni terribili, orribili, no? Per chi trasgrediva, ovviamente rimane, ecco, Gesù dice che neanche uno iota della legge sarà abolito, no? E quindi neanche questo. Ma lo iota, cioè lo iota significa la parte anche più sottile della legge più nascosta, cioè non nel fatto materiale dell'adulterio, no? Ma lo spirito dell'adulterio. Cioè, se tu nell'adulterio ti metti contro il tuo coniuge, questa è una blasfemia, è come bestemmiare Dio, è uguale, è come ammazzare una persona, è come ammazzarlo, è uguale. E questo è lo spirito, quindi nessuno di questi. Questo spirito della scrittura non sarà abolito. Cioè, ci sarà per sempre, no? Non dividano perciò coloro che possono astenersi negando che lui sia il marito o lei la moglie, perché non si congiungono verbalmente, ma si uniscono con i cuori, cordibus connectantur. Fino a che punto giunga l'affetto dei cuori, lo dimostra il contegno rispettoso di Giuseppe verso il voto di verginità di Maria. Suo marito non era colui che porta via, ma il custode del pudore, anzi, non custode, perché Dio custodiva, bensì il marito, testimone del pudore verginale, perché non venisse considerata incinta per adulterio. Lui era il custode del pudore, custode del pudore di Maria. Ecco. Quindi per questo voto lui lo rispetta, no? E non vuole infrangere questo voto. Per Agostino il principio che il matrimonio non consiste principalmente nell'unione dei corpi, ma nei volontari affetti degli animi, è a buon diritto argomentazione solida per cui la scrittura chiama Giuseppe con il titolo di sposo di Maria. Matteo infatti delinea la generazione umana di Gesù, da Abramo fino a Giuseppe, sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù. Ne era lecito pensare di separarlo dall'unione coniugale con Maria, per il fatto che questa aveva partorito Cristo, non dall'unione sessuale con lui, ma vergine. La presenza di Giuseppe nella genealogia è necessaria per non vederlo separato da quella donna alla quale l'univa l'affetto della mente, mentis affectus. La mancata unione sessuale non fa sì che Giuseppe non sia marito. Ideo non maritus, dal momento che lo stesso Matteo racconta che Maria è stata chiamata dall'angelo suo coniuge, pur riferendo che non aveva concepito per l'unione sessuale con lui, ma per opera dello Spirito Santo. Ne consegue che coloro i quali decidono consensualmente di astenersi per sempre dall'unione sessuale non solo non sciolgono il vincolo coniugale, anzi, sarà tanto più stabile, firmius, quanto più quei patti da osservare con più amore, concordia, sono concordati non attraverso i piacevoli legami dei corpi, ma con i volontari affetti degli animi, volontaris effectibus animorum. Infatti non fu detto con inganno dall'angelo a Giuseppe, non ritimera cipere Maria un coniuge, denominato coniuge dal primo assenso dello sposalizio, prima fide de sponsationis. Quindi insiste Sant'Agostino, con tutte le argomentazioni, per dire che il vero coniuge è nello spirito, non è nel corpo. Prima che andassero a vivere insieme. Ancora prima erano già sposi, perché avevano stipulato questo patto che Dio aveva stabilito che nessuno poteva sciogliere. È denominata coniuge dal primo assenso dello sposalizio. Colei che Giuseppe ne avrebbe conosciuta sessualmente ne era perduto, ne diveniva fallace il titolo di conge, dove c'era, né ci sarebbe stato, qualsiasi unione della carne. Bene, ci fermiamo qui allora, ringraziando Sant'Agostino per questa delucidazione importante sul matrimonio di Maria e Giuseppe, perché anche noi, ecco, quelli che ci sono, che vivono il matrimonio, lo vivano nello spirito, come Giuseppe e Maria. Ave Maria, cari fratelli, grazie di buon consiglio.